Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio Annalisa e in regia Roberto Giava, in collegamento Alessandra. Ciao Alessandra.
Ciao Annalisa e buonasera Roberto in regia.
Dunque, cari ascoltatori, un'altra puntata di Giro di Boa, come sempre un Giro di Boa al passo con l'attualità, e riprendiamo questa sera un filone che abbiamo già seguito, che abbiamo già trattato diverse volte con diversi ospiti a Giro di Boa, e parliamo anche questa sera di Iran.
Sì, esatto Annalisa, come tu hai già accennato, questa sera a Giro di Boa discuteremo di Iran, un paese al quale abbiamo già dedicato nelle passate stagioni, l'ultimo, come i nostri amici radioascoltatori ricorderanno, fu inizio luglio quando commentammo il contestato risultato dalle elezioni presidenziali del 12 giugno scorso. Con gli ospiti in collegamento questa sera dall'Italia cercheremo di capire cosa è cambiato, se qualche cosa è cambiato, in Iran dopo le molteplici manifestazioni dall'opposizione di quest'estate e dopo la dura repressione che ne è seguita. Con l'aiuto degli ospiti analizzeremo che cosa è rimasto dopo 4 mesi dell'onda verde e attraverso quali misure l'establishment ha reagito. Infine tenteremo di concludere se il paese è più debole o più esposto di prima ai nemici interni del regime e che cosa potrebbe nascondersi dietro l'attentato di domenica scorsa, rivendicato come ben sappiamo dal gruppo sunnita dei soldati di Dio, che ha causato una 50 di morti, fra cui molti Pasdaran. Annalisa, ci sei?
Sì, ci sono. Cari radioascoltatori, lasciatemi introdurre gli ospiti di questa sera, in collegamento entrambi dall'Italia, Farian Sabai e Antonello Sacchetti. Buonasera e benvenuti a Giro di Boa e Radio Alma.
Buonasera a tutti.
Dunque, buonasera e benvenuti ancora. Farian Sabai è giornalista professionista e docente universitaria, ha conseguito il PhD in storia dell'Iran presso la School of Oriental and African Studies a Londra, insegna i corsi dei paesi islamici, culture politiche dell'Islam all'Università di Torino e un corso sull'evoluzione politica e sociale dell'Iran a partire dal 1890 presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Ginevra. È autrice di vari saggi, tra cui per esempio Storia dell'Iran 1890-2008 e Un'estate a Teheran, pubblicato nel 2007. Come dicevo, giornalista professionista, scrive di questioni islamiche per le pagine di cultura del Sole 24 Ore, il supplemento Io Donna del Corriere della Sera e il settimanale Vanity Fair. Collabora anche con Radio Popolare, Radio 24 e Radio Svizzera. Antonello Sacchetti, nato a Roma nel 1971, giornalista, fondatore e direttore responsabile della rivista telematica Il Cassetto, l'informazione che rimane, che potete trovare al sito web www.ilcassetto, in un'unica parola senza punti, .it. In passato ha lavorato per le sezioni italiane di Amnesty International e Save the Children Italia come redattore in diverse testate. Ha scritto per Infinito Edizione i saggi I ragazzi di Teheran e Misteri persiani. Benvenuti ancora una volta a Giro di Boa. Dunque, Alessandra, come dicevi, cercheremo un po' di fare il punto sulla situazione in Iran dopo la crisi che c'è stata al seguito delle elezioni presidenziali dell'estate scorsa e la dura repressione che ne è seguita. Vorrei iniziare chiedendo ad entrambi i nostri ospiti qual è la situazione ora in Iran dopo appunto gli eventi dell'estate scorsa.
La situazione è abbastanza complessa in Iran in questo momento perché il paese e la leadership sono sotto pressione sia internazionale sia interna. Sono sotto pressione internazionale a causa dei brogli nelle ultime contestate elezioni presidenziali del 12 giugno, la repressione durissima che è seguita, ma la pressione internazionale c'è anche sul nucleare e in particolare sulla questione della Russia, perché la Russia ha recentemente stretto un accordo militare strategico con Israele e quindi potrebbe non avere più quel ruolo fondamentale accanto all'Iran. Poi c'è pressione internazionale su questioni come la pena di morte nei confronti di coloro che hanno commesso dei reati da minorenni, quindi in contravvenzione rispetto alla Convenzione per i diritti del fanciullo ratificata dall'Iran tanti anni fa. La pressione interna è invece data dal fatto che continuano le proteste e la gente scende in piazza di fronte ai divieti di farlo nei giorni in cui il governo lo chiede. Per esempio, si è sceso in piazza il 18 di settembre, quando il governo chiedeva di ricordare la giornata per Gerusalemme, e probabilmente si tornerà in piazza il 4 di novembre, che è la giornata in cui si ricorda la presa dell'ambasciata americana nel 79. Ci sono state le denunce dei leader moderati Karroubi e Mousavi, addirittura Mousavi sembra che un terzo del Parlamento lo volesse addirittura far arrestare per aver fatto fare brutta figura alla leadership. C'è stato l'attentato nel Sistan Baluchistan di domenica scorsa, c'è il problema della successione, possibile successione al leader supremo Ali Khamenei, e poi soprattutto c'è stata una durissima fatwa, un decreto religioso del grande Ayatollah Montazeri, che ha dichiarato che si è passati dal velayate Fakih, cioè dal governo del clero, al velayate Nezami, cioè di fatto una dittatura militare.
Antonello, tu sei stato recentemente in Iran?
Dunque, l'ultima volta sono stato un anno fa, quindi insomma è passato un po' di tempo dall'ultimo viaggio.
Ok, dunque nessuno dei due ospiti è stato recentemente durante l'estate a seguire le manifestazioni?
No, di fatto no, anche perché nel giro di una settimana hanno ritirato i visti, comunque hanno lasciato scadere i visti ai giornalisti, quindi io ho provato a tornare quest'estate, mi hanno detto che avendo passaporto iraniano non mi potevano impedire di entrare nel paese, però mi hanno detto che non potevo fare il mio lavoro, insomma, quindi era rischioso.
Quali sono secondo voi le ripercussioni nella vita sociale del paese dopo queste dimostrazioni, queste manifestazioni così grosse? Almeno quelle in Occidente sembravano enormi, poi ovviamente bisogna vedere come sempre come i media trattano le immagini, ma secondo voi quali potrebbero essere le ripercussioni a breve di queste grosse manifestazioni?
Vado io?
Sì, ok, anche bello.
Ci andiamo così. No, dunque io per quello che posso sapere, quello che sento dagli amici giù, mi sembra che delle cose sono già cambiate. Voglio dire, fino a giugno scorso la frequenza e la facilità con cui comunicavamo era sicuramente maggiore. E da lì, soprattutto nei momenti più caldi, quelli subito dopo le prime settimane, dopo il voto, sicuramente si è diventati tutti un po' più accorti, anche perché per alcuni giorni, ricorderete, c'è stato anche un blackout proprio di internet e delle comunicazioni. Sicuramente io credo che la strada scelta poi dal movimento, dai vari movimenti o anche dai singoli leader di questa fase politica iraniana è una tattica molto intelligente, perché comunque si è scelta una tattica così, come dire, situazionistica, nel senso che non si è scelta più la strada dello scontro frontale o di grandi manifestazioni, è una presenza costante, è veramente vuol dire, una spia continua su quello che accade in Iran. Ci sono state manifestazioni molto più brevi, ma comunque costanti. Qualsiasi cosa succeda in Iran, nonostante non ci siano in questo momento molti, con la possibilità di corrispondenti e di corrispondenze giornalistiche, di fatto dopo pochi minuti, se non veramente quasi in diretta, avvengono poi su internet, su Facebook e su altri social network, si vede addirittura quello che accade. È stato così, per esempio, per le manifestazioni della giornata di Quds dello scorso mese, è stato addirittura il giorno dell'insediamento di Ahmadinejad come presidente. La vita si è fatta, direi, più probabilmente così, come dire, più guardinga, cioè, nel senso che la gente sicuramente ha vissuto sulla propria pelle molte famiglie, drammi come quelli che sappiamo, appunto, di persone arrestate, persone torturate e credo una repressione come non si assisteva da molti anni. È vero però, credo, almeno questa è la mia sensazione, da come sento anche gli amici iraniani che ne parlino, che questa nuova fase è avvertita anche da tutti, cioè c'è una speranza, ma più che una speranza c'è una consapevolezza di una fase particolare, probabilmente come non c'era mai stata in Iran, cioè qualcosa è cambiato, qualcosa sta per accadere, anche perché a differenza di prima l'unità del regime si è interrotta, si è spezzata. Questo sicuramente è qualcosa di pericoloso, ma anche qualcosa che apre a possibilità completamente nuove.
Scusa Antonello, tu dicevi qualcosa cambierà, ma questo qualcosa non vorrà dire che la Repubblica Islamica cambierà profondamente, o saranno semplicemente dei cambiamenti di facciata o dei piccoli cambiamenti? Si parlerà
Ma
ancora di
io
Repubblica Islamica?
Io aiuto la Montazeri, citato prima da Farian, ha detto con una battuta una grossa verità. Questa non è più una repubblica islamica, non è né più né repubblica, perché appunto falsifica il risultato elettorale, non è meno islamica, perché una repubblica dove appunto si arriva a manganellare persone che si riuniscono per una cerimonia religiosa non ha più nulla di islamico. Questo chiaramente è una battuta che sintetizza però anche una posizione importante, cioè quella della parte del clero sciita, di una parte consistente dei grandi ayatollah. Non credo che siamo alla vigilia di, come dire, né di un'insurrezione come quella del 79 e nemmeno a un collasso come quello che capitò appunto all'Unione Sovietica e ai regimi comunisti nell'89. È qualcosa di differente, di fatto però già adesso la Repubblica Islamica è diversa da prima, cioè questa grande difficoltà e questo continuo mediazione, questo continuo comunque fare i conti con tutte le diverse componenti del sistema di potere iraniano, che è molto complesso, molto più complesso di quello che probabilmente si capisce così a una prima occhiata, significa che che è in atto uno scontro. Ora, voglio dire, i grandi cambiamenti possono avvenire o per traumi dall'esterno, o possono avvenire anche mutazioni in cui sicuramente bisogna poi accettare dei compromessi. Io credo che, provando più per la seconda ipotesi, nel senso che credo che alla lunga, ma una lunga non così lunga, cioè da qui a un paio d'anni probabilmente potremmo assistere anche a dei cambiamenti importanti. Qualche settimana fa, vi ricorderete la scorsa settimana, della presunta morte della guida suprema Khamenei. Se questo avvenisse, sappiamo che è una persona che sta male, che anche insomma i suoi guai sia fisici sia politici, si aprirebbe una fase completamente nuova. In questo momento sarebbe difficile individuare, credo, una figura che così, diciamo, che potrebbe allo stesso modo rivestirne il ruolo con la stessa autorevolezza. Perlomeno non c'è quella compattezza nel regime che ne determinò la scelta alla morte di Khomeini nell'89. Khamenei allora non era affatto, non ha nemmeno i titoli religiosi di fatto per assurgere a quel ruolo. Però poi alla fine appunto la compattezza del regime portò a una scelta del genere. Oggi anche soltanto affrontare una questione del genere sarebbe e sarà traumatico, sarà lacerante, quindi questo è tutto da vedere.
Antonello, hai parlato di unità del regime spezzata, di uno scontro in atto tra le varie componenti del potere. Vorrei chiedere a entrambi se potete spiegare ai nostri radioascoltatori quali sono queste componenti del potere che sono in scontro tra loro, per chiarire meglio quello che è il quadro politico iraniano.
Ma secondo me si tratta di uno scontro a due livelli, cioè lo scontro da una parte di piazza, quindi l'Onda Verde, questo movimento che è sceso in strada e si è scelto come leader Mousavi, ma anche Karroubi, che poi di fatto questo movimento ha bisogno di entrambi, sono un po' le due facce della stessa medaglia. Poi c'è un altro livello, che è un livello istituzionale. Ecco, la piazza è composta da persone che appartengono a più generazioni e che appartengono anche a classi sociali diverse. In genere si è trattato di un movimento di piazza che ha avuto luogo nelle città maggiori, proprio perché nelle città più piccole è più facile essere identificati dagli agenti di polizia e quindi avere delle ripercussioni. Però è importante che a scendere in strada sono stati sia ragazzi di 20 anni, sia donne di 70, questo l'abbiamo letto dai reportage anche sui quotidiano svizzero L'Auton, ha fatto un bellissimo reportage l'amico Serge Michel, che ha vissuto tanti anni a Teheran, e lui racconta appunto come un quarantenne cerca di fermare la madre che vuole bruciare i cassonetti, come aveva fatto 30 anni fa al momento della rivoluzione del 79. E poi c'è questa gravissima crisi istituzionale, per cui da una parte ci sono Ahmadinejad, il leader supremo Ali Khamenei, con tutto l'apparato dei Pasdaran, delle guardie rivoluzionarie, e dall'altra si sono invece schierati Karroubi, Mousavi, quindi questi due candidati che hanno perso le elezioni a causa dei brogli, c'è l'ex presidente riformatore Mohammad Khatami, e poi c'è anche la terza carica dello Stato, Rafsanjani, che per la prima volta in 30 anni quest'anno non ha potuto dire la preghiera, recitare il sermone l'ultimo venerdì del mese di Ramadan. Questo un po' fa capire in che modo si stia cercando di estrometterlo. Ma parlavo tra l'altro con un'amica che è stata deputata nella legislatura maggioranza riformista in Iran, Jamile Khadivare, lei mi diceva che queste ultime elezioni stanno all'Iran come l'11 settembre sta agli Stati Uniti. E poi parlavamo della questione della successione del Velayat Fakih. Lei è moglie di un ex ministro alla cultura di Mohajer Rani, che era un po' il braccio destro del presidente riformatore Khatami, ed è sorella di Mohsen Khadivar, che è un membro del clero molto importante, adesso vive in esilio negli Stati Uniti, ma è l'allievo di Montazeri, di questo grande ayatollah che ha fatto questa fatwa, questo decreto religioso condannando e negando legittimità al governo di Ahmadinejad. E lei mi diceva che lei non se la sente di dire che non crede più nel Velayat Fakih, nel governo del clero, nella Repubblica Islamica, ma forse Jamile Khadivare ha individuato una via d'uscita, cioè mi ha detto, ma forse la soluzione sarebbe, nel caso morisse Khamenei, non pensare alla successione di un individuo, ma un Fakih come organo collegiale, quindi non una persona, ma un insieme di persone che possono sostituire Khamenei e soprattutto cercare di soddisfare le varie fazioni in gioco, quindi dando voce alle diverse parti dell'Iran. Prima mi dicevi la questione di Khamenei. Khamenei è stato ricoverato, ci sono voci che lo danno per morto, nell'ospedale Chaluz a nord di Teheran, ma poco lontano dal Mar Caspio, quindi anche lì il discorso che possiamo fare è: forse stanno preparando la successione, vogliono evitare la guerra civile, vogliono evitare che la gente scenda in piazza per commemorare la morte, per dispiacersi di questa morte, mentre invece tanti altri potrebbero scendere in piazza contenti della scomparsa di questo leader supremo. Quindi probabilmente se ci sarà la morte di Khamenei non lo sapremo a giochi fatti, cioè in contemporanea verrebbe dichiarata la successione.
Dunque tu il tuo pronostico è quello che sarà una guida spirituale a collegiale questa volta rispetto alle precedenti.
Ma in realtà avrebbe un senso, perché comunque nella storia dello sciismo gli organi collegiali esistono, quindi non è una cosa fuori dal tempo. C'è anche da dire che comunque la guida spirituale è quella che tiene le chiavi del potere in attesa del ritorno del dodicesimo imam. Il grande problema oggi è un altro, cioè l'anticlericalismo di Ahmadinejad e della setta sciita che lui rappresenta, perché le frasi che corrono di bocca in bocca tra le sue entourage è proprio che quando tornerà il dodicesimo imam, come prima cosa metterà a rogo tutto questo clero corrotto dal denaro e dalla politica.
Sì, no, io sono d'accordo, ma anche perché il punto essenziale è che questa campagna presidenziale, la campagna elettorale, il dibattito politico interno dell'Iran fino a giugno è stato dominato da altre questioni, cioè da questioni prettamente economiche e sociali. L'Iran è un paese che ha problemi gravissimi, cioè con un'inflazione che viaggia intorno al 20%, o almeno ufficialmente, ma probabilmente ancora di più, e una disoccupazione altrettanto grave. E sicuramente questo scontro in atto è uno scontro, io direi, proprio tra blocchi sociali, per usare un termine gramsciano. Cioè queste varie componenti del potere corrispondono anche ad elementi sociali, a gruppi sociali che poi si esprimono anche con il voto, che anche in questo momento a giugno si sono espressi in un certo modo. Cioè in realtà la protesta, questa grande affluenza innanzitutto al voto, che vorrei rimarcare come tutto nasca da delle elezioni che hanno fatto registrare un ritorno al voto clamoroso, cioè l'85% degli aventi diritto è andato a votare il 12 giugno. E poi quelle grandi manifestazioni indicano come una parte consistente dell'elettorato iraniano, che in precedenza, nelle ultime elezioni, si era astenuto, è tornato a votare sperando nel cambiamento, nel cambiare qualcosa, e credo che per l'iraniano medio il cambiamento significasse innanzitutto un cambiamento di carattere economico, perché questi 4 anni di Ahmadinejad erano stati un vero disastro. Che cosa poi avverrà è veramente difficile da dire, però è vero questo, cioè è un po' anche paradossale che quello che continua a essere definito da tutti, il regime degli ayatollah, il regime dei mullah, e questa insomma l'espressione giornalistica più usata, in questo momento probabilmente di regime degli ayatollah ben poco, cioè nel senso la maggior parte degli ayatollah sono anzi avversari e bersagli poi del governo in carica, cioè c'è un confronto anche abbastanza clamoroso, e però secondo me positivo. Cioè questa è una riflessione che viene da fare, che uno dei paradossi della rivoluzione del 79 diventato dentro la piazza politica, dentro la competizione politica, una parte importante della società e della storia iraniana, cioè il clero sciita, che precedentemente interveniva sì, magari nel dibattito politico, ma in modo assolutamente apolitico, cioè richiamandosi al di fuori. Cioè, quando Khomeini nei primi anni 60 protestava contro la rivoluzione bianca dello Shah, contro le riforme sociali dello Shah, lo faceva invitando appunto la gente a manifestare, ma contro la politica. Qui invece adesso loro fanno parte stessa, come dire, del dibattito. In questo, per esempio, la figura di Karrubi in questi mesi è cresciuta moltissimo rispetto anche a quella dello stesso Mousavi. Le prese di posizione, le dichiarazioni, la famosa lettera sulle torture in carcere, ma anche uno stile diverso viene da Karrubi. Il fatto che lui sia un mullah, che cioè faccia parte del clero, paradossalmente potrebbe in questa situazione essere un elemento di vantaggio, non di svantaggio, proprio perché ha la possibilità di parlare anche ad altri strati della popolazione che probabilmente avrebbero più difficoltà ad entrare in contatto con altri personaggi. Quindi io vedo, non so, per usare una battuta, una grande confusione, ma anche una confusione positiva, in cui si mischiano elementi del tutto nuovi, come per esempio l'uso dei social network, della comunicazione, del fatto di diventare tutti reporter e di quindi denunciare in presa diretta quello che accade, con elementi invece che sembrano veramente fotocopiati da quanto avvenuto 20 o 30 anni fa, sia i casi appunto di tortura, le sparizioni delle persone, ma addirittura alcune cose che ritornano, cioè l'opposizione di oggi di Montazeri ricorda per certi versi, scusate, di Karrubi ricorda per esempio certe parole, certe espressioni, esattamente quello che Montazeri a fine degli anni 80 esprimeva contro Khomeini. Cioè è un confronto che forse prima c'era, ma era molto più dietro il velo, era molto più mascherato, era molto più nascosto e soprattutto all'esterno non arrivava per niente, se non dopo, anni dopo e magari attraverso occhi degli storici. In questo momento, per chi vuole sentirlo, per chi vuole vederlo, è in diretta, cioè sui siti iraniani e su molti blog continua tutto a essere riportato giorno per giorno, quindi è anche una fase molto interessante, direi.
Direi di fare ora una breve pausa musicale e poi di ritornare in onda e parlare dell'attentato che c'è stato domenica scorsa, 18 ottobre, contro i Pasdaran. Pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera con i nostri ospiti stiamo parlando di Iran, stiamo discutendo della situazione al momento nel paese dopo le elezioni presidenziali dell'estate scorsa, la dura repressione che ne è seguita. Parleremo tra poco dell'attentato contro i Pasdaran che c'è stato lo scorso 18 ottobre. Come dicevo, ne stiamo parlando con i nostri ospiti. Antonello Sacchetti, da Roma, giornalista, fondatore e direttore responsabile della rivista telematica Il Cassetto, l'informazione che rimane, e stavamo parlando con Farhan Sabai, giornalista e docente universitaria, insegna per esempio all'Università di Torino i corsi di storia dei paesi islamici e culture politiche dell'Islam.
Innanzitutto volevo ricordare che su questi ultimi eventi, gli eventi di quest'estate, Antonello Sacchetti ha scritto un libro che è appena stato pubblicato dal suo editore Infinita Edizione. Prima ancora aveva pubblicato un bellissimo libro intitolato I ragazzi di Teheran, in cui racconta del suo viaggio in Iran e di come gli si rivolgono i giovani nella sua esperienza, quindi un libro molto diverso da quelli che scrivo io, perché appunto è quello di un italiano che per la prima volta si avvicina a questo paese. Poi volevo aggiungere una differenza tra Mousavi e Karrubi. Ecco, sulla stampa italiana abbiamo sentito parlare soprattutto di Mousavi e sembra che la gente, i riformatori fossero tutti dalla sua parte, mentre invece molti intellettuali a Teheran mi facevano notare come Mousavi fosse scomparso dalla scena politica per 20 anni, mentre ad essere presente a favore dei diritti umani è sempre stato Karrubi, anche se un membro del clero, ha avuto il coraggio di denunciare addirittura gli stupri che ci sono stati in carcere e poi appunto molto amato da una parte della popolazione. Entrambi hanno avuto delle donne accanto e Mousavi ha avuto la moglie Zahra Rakhnavard, che è stata anche il rettore di un importante ateneo femminile, mentre invece Karrubi ha avuto questa donna, questa amica Jamile Kadivar, che è appunto un personaggio straordinario, e tutte e due hanno corteggiato le minoranze, tra cui proprio la minoranza sunnita del Sistan Baluchistan, che è stato teatro di questo attentato.
volevi dire entrambi i candidati alla presidenza?
Entrambi i candidati, sia Muslis che Karrubi, hanno corteggiato, hanno cercato di ottenere il voto di varie minoranze, in particolare della minoranza sunnita, perché in Iran è vero che la stragrande maggioranza della popolazione è di religione musulmana sciita, ma c'è un 9% importante di sunniti che di fatto sono una minoranza non riconosciuta, un po' come i Baha'i, nel senso che col fatto che l'Islam è uno solo non c'è motivo per dare dei diritti particolari a loro, per esempio per dare loro dei seggi in Parlamento. È vero che dei deputati sunniti siedono comunque in Parlamento e sono per esempio dei leader del partito Mosharikat, del partito della partecipazione, ma è anche vero che i sunniti non hanno moschee per esempio nella capitale Teheran e nella città santa di Mashhad. A Mashhad c'era una volta una moschea sunnita che però era da restaurare, in realtà il Waqf, cioè la fondazione religiosa dell'imam Reza, l'ha inglobata, e a Teheran i sunniti sono obbligati ad andare a fare la preghiera nelle sale dell'ambasciata saudita piuttosto che pakistana. E in questi mesi, durante la campagna elettorale, durante i mesi precedenti a giugno, la minoranza sunnita ha fatto tutta una serie di richieste, tra cui che non ci siano più sermoni in cui li si maledice e via di questo passo, per cui insomma c'è tutta una riflessione da fare sull'oppressione di questa minoranza.
L'attentato di domenica scorsa ha avuto come obiettivo quello di colpire i Pasdaran. Ma chi sono questi Pasdaran? Sono circa 125.000, se le mie cifre sono giuste, una popolazione che controlla all'incirca un terzo dell'economia iraniana, hanno un'enorme influenza sia a livello militare, politico che economico e sono strettamente legati al leader supremo. Ma qual è il loro primissimo ruolo?
Intanto ringraziare Farian per lo spot che mi ha fatto, quindi questo come piccola parentesi. No, poi se posso cominciare io su questo, i Pasdaran credo che siano di più anche del numero che hai detto tu, credo che potremmo moltiplicarlo per tre se non vorrei sbagliare, compresi tutti quanti i settori. Ma comunque sono in questo momento una forza innanzitutto militare ma anche economica, cioè in queste ultime settimane sono stati protagonisti di un espansionismo economico pazzesco con l'acquisizione del 51% della compagnia di comunicazione nazionale. Poi c'è tutta una polemica su questo perché pare che in realtà non sia in grado di saldare la prima tranche di pagamenti, insomma sono di fatto una forza importantissima nella vita anche economica del paese. Io ricordo che qualche anno fa era a Teheran, era ancora in funzione soltanto il vecchio aeroporto, quello di Mehrabad, mentre quello attuale, che funziona, modernissimo, dell'imam Khomeini era tutto pronto, però non era praticamente chiuso, mi spiegano gli iraniani, per questioni anche lì diciamo partitocratiche, cioè tu su quale delle varie entità dovesse poi gestire l'aeroporto e i proventi, quindi insomma siamo un po' alle solite. Con questo attentato sicuramente è un attentato che rientra appunto nella realtà dura, difficile di una regione che poi è lontanissima da Teheran e quindi anche dai riflettori rispetto a quello che abbiamo visto quest'estate. È vero che colpisce, poi sono stati fatti fuori sei alti comandanti e alcuni di questi hanno un'importanza decisiva insomma nella gestione appunto delle forze appunto dei Pasdaran, ed è comunque sicuramente ha un risvolto politico tutto questo. Non è la prima volta che vengono colpiti i propri Pasdaran, nel 2007 ne vennero uccisi 15, ci sono stati diversi attentati e c'è comunque una tensione costante in quella zona, una tensione che comunque riflette anche poi un gioco geopolitico molto complesso e direi anche molto difficile poi da spiegare, da distinguere in buoni e cattivi. Le accuse che sono state mosse subito dal governo di Teheran hanno un fondamento politico, cioè non ci sarà mai né la prova né nemmeno un indizio che possa sostenere la tesi che per quel via libera a questo attentato sia venuto né dal Pakistan né da Londra né da Washington. La realtà politica, il dato veramente inconfutabile, è che in questi anni le forze come appunto questa formazione del Baluchistan sono state sostenute dal Dipartimento di Stato, cioè non solo sono stati dati varie tranche appunto un sostegno, qualcuno ha quantificato in 400 milioni di dollari, questo per il sostegno a tutte le minoranze etniche iraniane, ma è stato teorizzato, cioè si è detto a un certo punto che uno dei modi per indurre a un cambio di regime Teheran era quello di sostenere utilizzati per sostenere, appunto, come dire, la tensione in modo molto più diretto. Vorrei anche ricordare che nel febbraio 2007 l'allora ex vicepresidente americano Cheney andò a Islamabad, appunto, incontrò appunto il governo pakistano, e era chiaro che uno dei motivi era quello, appunto, anche il sostegno alle forze armate indipendenti di Baluchistan, che pochi giorni dopo in un'intervista Cheney definì guerriglieri e non terroristi. Quindi, voglio dire, in tutto questo ci sono responsabilità politiche e bisogna vedere quanto poi ci sia una continuità tra la vecchia e l'attuale amministrazione statunitense. Però sicuramente è un gioco molto complesso ed è un gioco anche molto difficile da distinguere quando finisce questo gioco e quando le pedine continuano a muoversi da sole.
Farian, qual è la tua lettura dell'attentato e credi che ci sia qualche responsabilità del Pakistan dietro questo, o comunque il Pakistan ha giocato un ruolo?
Ma potrebbe aver giocato il ruolo di intermediario, comunque ospitando questi gruppi in un punto in cui la frontiera è particolarmente porosa, quella anche la zona dei contrabbandieri di droga che poi finanzia di fatto i movimenti terroristici. Ma si potrebbe anche ipotizzare in realtà, ma che qui è forse fantapolitica, un omicidio di Stato, come si è letto sui giornali qualche giorno fa, e cioè che sì, potrebbe essere stato il gruppo Jundullah, ma forse questo ha fatto anche il gioco di qualcuno a Teheran, perché comunque tra quei generali dei Pasdaran c'era anche qualcuno contrario alla repressione dei mesi scorsi, ma appunto questa è fantapolitica, non abbiamo modo di dimostrarlo. Come diceva giustamente Antonello Sacchetti, il grosso problema è appunto sono questi finanziamenti che gli Stati Uniti avevano dato al tempo di George W. Bush, non solo nel Sistan Baluchistan, ma anche nel Kurdistan, quindi a nord-ovest, anche nel Kuzestan, cioè a sud-ovest, in quelle zone dove appunto si concentrano minoranze che sono al tempo stesso minoranze religiose e minoranze etniche, perché una parte dei curdi sono di religione sunnita, come lo sono una parte, ma non tutti, degli arabi che vivono a sud-ovest, e appunto ci sono già stati attentati anche nelle altre regioni, e anche in quei casi il governo di Ahmadinejad aveva puntato il dito contro Londra e contro Washington. Ma non bisogna dimenticare anche le responsabilità di questo governo iraniano. È vero che la teoria della cospirazione è molto diffusa in Iran, tanto diffusa proprio perché è più facile puntare il dito fuori, dare la colpa a qualcun altro, piuttosto che assumersi la propria responsabilità, e quindi la responsabilità di non aver dato a queste minoranze i diritti che aspettano loro secondo la Costituzione. C'è poi un'altra cosa secondo me importante sui Pasdaran, è come sono nati di fatto, perché li ha voluti l'Ayatollah Khomeini poco dopo la rivoluzione del 79, perché Khomeini non si fidava delle forze armate regolari che aveva ereditato dallo Shah, perché pensava che potessero essere in realtà più leali alla monarchia che non alla nuova Repubblica Islamica. Poi anche lì sono 125.000 unità formalmente, probabilmente sono volte tanto, come diceva Sacchetti, ma ci sono anche, sembra, addirittura 10 milioni di Basigio, sono una popolazione che conta 70 milioni. È vero che quella è una tessera che si prende, quella dei Basigio, dei volontari, perché fa comodo per tutta una serie di cose che si possono fare, non ultimo l'accesso all'università, ma comunque non è secondo me da sottovalutare anche quell'elemento e il come sono nati e il fatto che i Pasdaran comunque sono una parte integrante della società iraniana, per cui anche lì è un po' come l'esercito di Saddam Hussein, cioè talmente sono persone che ricevono lo stipendio, che hanno una loro lealtà, e gli stessi Basij prestano servizio in un qualche modo. C'è un recentissimo documentario di Petr Lom intitolato Lettera al Presidente, c'è una versione italiana sottotitolata, ma la versione in inglese, molto bella, in cui si racconta come i Basij, questi volontari, smaltiscano le lettere che arrivano nell'ufficio del Presidente Ahmadinejad, e il Presidente ne ha ricevute 9 milioni di lettere, più un milione tra email e altre forme di corrispondenza, e quindi di fatto hanno un ruolo, secondo me, non irrilevante.
E ricordare ai nostri ospiti che abbiamo circa ancora 5 minuti a disposizione. Alessandra, come sai, io avrei una domanda per la fine, per la chiusura, ovviamente sempre seguendo le notizie, gli sviluppi di questi ultimi giorni, e ovviamente è una domanda sulla bozza di accordo sul nucleare.
Ma a me sembra, dunque, aspetterei intanto perché entro domani, se non sbaglio, l'Iran ha detto che avrebbe dato una risposta ufficiale. Mi sembra positivo il fatto che, nonostante appunto l'attentato di domenica e le prime dichiarazioni così forti, in realtà non si è fatto quello che si sarebbe dovuto fare, cioè una marcia indietro da questo confronto di Vienna. Quindi già il fatto stesso che il vertice si è fatto vuol dire che in realtà l'Iran stesso ha bisogno evidentemente di arrivare a un accordo. La notizia che mi sembra, insomma, la bozza dell'accordo mi sembra una bozza sostanzialmente nulla di straordinariamente nuovo, perché appunto sostiene la necessità per l'Iran di esportare, no, entro la fine dell'anno il 75% del proprio uranio all'estero, quindi presumibilmente lì sarà la Russia a giocare un ruolo importante, in modo che appunto venga arricchito fuori, no, e venga poi riutilizzato per il reattore di Teheran, e quindi a scopi essenzialmente pacifici. Insomma, mi sembra una soluzione che in realtà era già stata ventilata addirittura 3 anni fa, se non sbaglio, la prima volta, quindi nulla di nuovo. Quello che mi sembra molto curioso, insomma molto interessante, è la notizia che è stata data, se non sbaglio, ieri o oggi dal quotidiano israeliano Haaretz, che parla che secondo questo quotidiano ci sarebbe stato esattamente un paio di giorni prima dell'incontro con i Ginevra del 1 ottobre un vertice al Cairo al quale avrebbero partecipato rappresentanti sia israeliani sia iraniani, e lui sarebbe stato quindi addirittura un confronto diretto, il vertice sarebbe stato proprio sulla politica nucleare dell'area medio orientale. E di fatto questo è anche una notizia sorprendente, perché insomma sarebbe la prima volta che almeno ufficialmente i vertici rappresentanti politici dei due paesi si parlano dal 79, ma comunque dà l'impressione comunque che questo accordo sul nucleare sia in realtà una parte e un prezzo di un accordo più generale, cioè di una bozza che, se inquadrata appunto in un testo più ampio, dovrebbe riconoscere anche all'Iran uno status, un ruolo appunto di riconoscere i propri diritti appunto nell'area medio orientale. Quindi aspettiamo di vedere che cosa si dirà domani, perché in genere anche i silenzi sono molto importanti, no, quando si parla di Iran. Il fatto che sostanzialmente non si siano levate voci di dissenso molto forti, soltanto un deputato ha detto che sono condizioni inaccettabili, però in questa vicenda non ha un ruolo diretto, mi sembra sostanzialmente un aspetto positivo, però appunto aspettiamo di vedere l'ultima parola, perché poi in Iran ogni decisione va fatta appunto, deve girare appunto tutti quei gangli del potere che abbiamo accennato prima, quindi vediamo cosa accadrà.
Farian, vuoi aggiungere qualcosa nell'ultimo minuto che rimane a disposizione?
Sì, secondo me appunto bisogna vedere domani, anche perché la delegazione che c'era a Vienna non era una delegazione di altissimo livello, l'Iran è obbligato a cambiare posizione rispetto a quella rigida assunta dal presidente Ahmadinejad, proprio perché la Russia ha stretto questa partnership militare strategica con Israele. Israele che ha un ruolo fondamentale quando si parla di nucleare iraniano, perché Israele ha le armi atomiche e accusa l'Iran di cercarle, quindi insomma è una bella storia, e il fatto che si parlino è un'altra cosa molto molto importante, perché vuol dire che i pilastri, alcuni dei pilastri su cui si basa la Repubblica Islamica, si stanno un po' sfaldando. Questi tre pilastri sono morte all'America, morte a Israele e l'obbligo del velo, sono di fatto i tre pilastri su cui si è fatta la rivoluzione del 79. Barack Obama tende la mano all'Iran, Israele parla con l'Iran e il velo viene da molti, ma non da tutti, visto come una limitazione alle libertà. Quindi insomma diciamo che l'Iran deve fare qualche passo avanti, deve cambiare qualcosa per poter stare in piedi.
Il tempo, malgrado l'argomento sia particolarmente interessante, è a nostra disposizione, è terminato. Se leggo bene il mio orologio, Annalisa, confermi?
Confermo, sono le 21:48 qui in studio.
Ecco, se c'è ancora 30 secondi, magari vi racconto ancora una cosa brevissimamente. 20 ce ne sono. Senti, allora sono stata a Bruxelles un paio di settimane fa a un convegno e ci siamo confrontati arabisti con iranisti, e alla domanda perché l'Iran dice morte a Israele, gli arabisti rispondono che gli sciiti sono considerati dai sunniti come una setta che ha molto a che vedere con l'ebraismo, e quindi
per molti gli iraniani sono troppo filo ebraici e troppo filo israeliani, quindi bisogna prendere posizione e dire che questo non è vero, e lo si fa con gli slogan.
Grazie mille a entrambi gli ospiti, dunque che ricordo Farian Savi e Antonello Sacchetti in collegamento dall'Italia. Annalisa, volevi aggiungere qualcos'altro?
Vorrei ringraziare anch'io i nostri ospiti, un caloroso ringraziamento dallo studio, dalla redazione di Giro di Boa, e speriamo di riaverli ai nostri microfoni prestissimo. Grazie.
Grazie a tutti.